Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, Claudio.
E anche da Anna.
Anna.
Ave
Oggi
Maria.
Inizia, Ave Maria. Oggi inizia la novena alla Madonna di Fatima.
12 maggio, sì, c'è anche sul messalino, infatti.
Ecco, difatti sarei contento se poi tu la leggessi, primo giorno. Allora, intanto iniziamo con la cosa più importante, che è quella di riparare, visto che i demolitori sono tanti, i riparatori sono pochi, per cui i riparatori non hanno tempo da perdere. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori, comunione spirituale. Gesù mio, se ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, perché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Ciao mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Qui ce l'hai sotto mano, Anna?
Sì.
Allora,
la
diciamo
preghiera.
Subito. Sì.
La preghiera, sì.
No, c'è la proprio il primo signora. Giorno.
Sì. C'è una bella meditazione, questi
sì,
che la fanno. Devo leggere quella o la preghiera, Claudio?
No, il primo giorno. Tu sei...
Ecco, prima apparizione della Madonna, maggio.
Sì, c'è anche la preghiera.
Sì, c'è anche la preghiera. Poi c'è proprio...
Sì, no, tutto, diciamo, che così... vedono anche gli ascoltatori.
Sì. E chi non avesse il messalino, proprio è bene invitarli ad abituarsi ad usarlo, perché ecco, proprio in questi momenti ci accompagna nelle novene, nelle meditazioni. Allora, sono a pagina 578 del messalino. Di dove siete? Sono del cielo. Il cielo è il purgatorio. Dopo la risposta della Madonna alla sua prima domanda, di dove siete? Lucia chiese ancora, e andrò anch'io in cielo, e Giacinta, e Francesco, quel che occhio mai vide, né orecchio mai udì, né mai cuore d'uomo ha potuto gustare, questo Dio ha preparato a coloro che lo amano, sì. Non possiamo immaginare la bellezza del paradiso, sarà il pieno appagamento di tutti i nostri desideri, l'eterna ed estasiante visione beatifica di Dio. Perciò il cielo è il fine ultimo dell'uomo, insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Purtroppo, quanto spesso ci lasciamo attrarre e soggiogare dai beni di questo povero mondo. Quanto facilmente diveniamo vittime dei piaceri della carne e schiavi del peccato. Dobbiamo quindi ricordarci il salutare richiamo di San Paolo. Cercate le cose di lassù, gustate le cose di lassù, non quelle della terra. Poi Lucia chiese di due giovani morte di recente. Maria das Neves è già in cielo? Eh sì, è là. E Amelia? La risposta della Madonna fu sorprendente. Resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Successivamente si conobbe che Amelia, ragazza di 18-20 anni, morì in circostanze che comprendevano un comportamento immorale, essendo stata vittima di una violenza carnale, invece di respingere con fortezza il colpevole, aveva ceduto, rendendosene anch'essa complice. Per aver meritato così il purgatorio, la giovane dovette essere sinceramente pentita dei suoi peccati al momento del trapasso, ma non ebbe, prima della morte, il tempo sufficiente per espiare i peccati commessi. L'episodio di Amelia è un potente richiamo alla pratica della penitenza e di tutte le virtù da esercitare qui e ora, quando abbiamo ancora la possibilità di riparare i nostri peccati, in modo da non dover passare attraverso le fiamme purificatrici del purgatorio prima di poter godere le gioie ineffabili del paradiso. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le offese che Lui vorrà mandarvi in riparazione dei peccati con cui è offeso e come supplica per la conversione dei peccatori? Sì, lo vogliamo. Nostra Signora rivolse ai pastorelli una domanda molto importante, che potremmo definire cuore della prima apparizione. Quando Dio chiama qualcuno ad una particolare missione nel suo piano di salvezza, non costringe ad accettare. Nostra Signora, ugualmente, desidera dai bambini il loro libero e amoroso consenso al progetto che Dio ha su di loro. Con grande entusiasmo, i bambini risposero: «Sì, lo vogliamo!» Da questo gioioso consenso possiamo vedere come i pastorelli abbiano ormai imparato, grazie agli insegnamenti delle precedenti apparizioni dell'angelo, ad offrire preghiere, sacrifici e a sopportare pazientemente le sofferenze che Dio permette. I bambini furono pronti ad accettare la richiesta della Madonna e, dopo aver messo le loro brevi vite a disposizione di Dio e del suo piano salvifico, Maria Santissima disse loro: «Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto». Bene, se qui adesso passo a leggere la preghiera.
Sì.
A Nostra Signora di Fatima, Vergine Santissima, che sulle montagne di Fatima ti sei degnata di rivelare a tre innocenti pastorelli i tesori di grazia nascosti nella pratica del Santo Rosario, infondi nei nostri cuori un grande amore a questa santa devozione, affinché, meditando i misteri della nostra redenzione in essa commemorati, ne raccogliamo i frutti e otteniamo le grazie di cui abbiamo maggiormente bisogno per la massima gloria di Dio, a onor tuo e a vantaggio delle anime nostre. O Vergine addolorata, che manifestasti a Fatima il tuo cuore circondato di spine, chiedendo consolazione e promettendo la grazia di una buona morte, la conversione della Russia e il finale trionfo del tuo cuore immacolato, fa che, seguendo il desiderio del cuore di Gesù, siamo fedeli nell'offrirti il tributo di riparazione e d'amore da te richiesto nei primi sabati del mese, onde essere partecipi di quelle grazie promesse. O rifugio dei peccatori, che esortasti i pastorelli di Fatima a pregare Dio perché quei poveri infelici che rifiutano la legge di Dio non cadano nell'inferno, e dicesti ad uno di essi che l'impurità fa precipitare un gran numero di anime nelle fiamme infernali, donaci, insieme ad un grande orrore per il peccato, compassione e zelo per la salvezza delle anime che vivono in grande pericolo di dannarsi eternamente. Amen.
Era giusto, doveroso, ecco, recitarlo anche per risvegliare un po' in questo centenario che praticamente vorremmo festeggiare, ma bisognerebbe avere motivo per poterlo festeggiare. Centenario, facciamo festa perché verranno canonizzati i due pastorelli, ma la festa nostra come facciamo a farla, che non abbiamo risposto e corrisposto alla grazia che ci è stata donata così con grande abbondanza, sovrabbondanza, proprio in Fatima. Domani sarà il primo sabato del mese, oggi è il primo venerdì del mese, il Signore non sa più che cosa fare, ci continua a dare ancore di salvezza, dice attaccatevi alle ancore di salvezza, ma noi siamo così occupati nelle cose che non servono a nulla e soprattutto poi avendo una fede così smorta non ci rendiamo conto, anche quando è ora di far passare certe leggi, se fossimo veri cristiani ci opporremmo decisamente. Qui non c'entrano i partiti, qui c'entra la fede. Sei un battezzato, se il tuo partito vuol far passare una legge contro Cristo, io sono cristiano, mi dispiace, tu il mio voto non lo ricevi, perché io devo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, non il partito. Ecco, e allora questo cristianesimo languido, smorto, diremmo quasi agonizzante, diciamo, non è mica morto, non può morire, però vedete dove siamo arrivati. E allora abbiamo sentito, ecco, i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Ora, come si fa a fare i peccati della carne? Cioè, praticamente si utilizzano, diciamo, i mezzi che il Signore ci ha dato per la procreazione, andate, moltiplicatevi, li usiamo per tutto meno che per la procreazione. Per cui ci interessa l'eventuale piacere legato all'atto che il Signore l'ha messo proprio per invitarti alla procreazione, come ti ha messo l'appetito per invitarti a mangiare, perché sennò finisci anoressico e muori stecchito. E allora devi avere anche un piacere nel gustare quello che mangi, ma devi avere anche un piacere, diciamo, che non è sempre dovuto, ma insomma, per la procreazione. Cioè il piacere riguarda il fatto che una nuova creatura è venuta alla luce su questa terra con la nostra collaborazione, altro che educazione sessuale, ma che storie sono? È subito fatta l'educazione, no? Non fornicare, basta, non si può fare se non quando si è sposati, ma per il fine della procreazione, finita l'educazione sessuale. Ecco, e invece quanti giri facciamo per far credere che no. E allora questo, diciamo, il dono di essere procreatori. Per cui immagine e somiglianza di Dio che è creatore, e disprezzare questo dono, ecco, diciamo che è come destinare, vero, un bene dato per un fine diverso da quello per cui ci è stato dato in pratica. E allora è come i politici che prendono i soldi, vero, dovrebbero prenderli per il bene della nazione, invece li prendono per il male della nazione, no? Vedi che sono mali utilizzati, e quanti ne prendono anche di soldi, eh? Bene, allora oggi però è il primo venerdì del mese e naturalmente è l'altra ancora di salvezza, i 9 primi venerdì del mese, ed è un dono. Però prima del primo venerdì del mese c'è l'ora santa del giovedì precedente al primo venerdì, che era ieri sera. E vi posso dire, ecco, che mi ero proposto, è vero, di fare l'ora santa. Ma poi, diciamo, mi sono appisolato, diciamo, ho perso 10 minuti, ecco, è dalle 11:30, ecco, questa ora santa. E poi però, diciamo, la tentazione era quella, visto che stai dormendo, ma continua a dormire, no. La promessa è un debito, per cui diciamo che mi sono destato e ho voluto recitare rosari, fare l'ora santa in compagnia di Gesù. E diciamo, per grazia di Dio, perché dico, vedete, ci vuole sempre un aiuto, bisogna chiedere questo aiuto. Gli angeli ci sono stati dati anche per questo, perché anche questo aiuto nel pensiero, nella spinta, nel sostenerti, nell'arrivare a fare quello che hai promesso, ecco, questo stimolo. No, dice, la promessa è un debito, per cui io sono scattato come una molla e sono andato a fare l'ora santa. Però vedete che ieri sera ho fatto questo per grazia di Dio, sapete, qui non si tratta di essere bravi o meno bravi. Qui vedi che c'è un intervento del cielo che, se tu lo invochi umilmente, ti aiuta. Quanti aiuti, quante grazie. Allora, questa mattina entro in chiesa, mentre entro in chiesa entra anche il padre confessore, per cui dritto in confessionale primo, pensa che se io fossi entrato un po' dopo o un po' prima, magari sarei messo in fila, avrei dovuto aspettare, invece no. E poi anche la confessione è stata aiutata dal cielo, perché diciamo era una confessione, non l'elenco della spesa, come dicono, ma non è questione, è anche un disprezzo l'elenco della spesa, no? Ma mostrando, diciamo, tutto ciò che il Signore, anche se tu non compi peccati mortali, ma però, diciamo, vuole che tu sia mirato a perfezionare la tua vita. Pertanto ho potuto fare e anche chiedere perdono, diciamo, della tiepidezza, nel senso che io non so se sono cresciuto di qualche grado nel calore. Ho detto, siccome diciamo, l'acqua tiepida se sta sul fuoco poi arriva fino all'ebollizione, però se dopo tanti anni ancora non si è arrivata all'ebollizione, vuol dire che sei tiepido e te ne stai tranquillamente tiepido. E tutte le cose poi che sono correlate alla tiepidezza. Allora, dico, vedete, se uno veramente ama, è più disposto al sacrificio. Se uno ama, è più disposto alla meditazione. Se uno ama, aumenta la preghiera. Se uno ama, diciamo, fa anche le opere di carità, ma diciamo deve, quelle spirituali per esempio, oggi si parla solo di quelle materiali, penso alla Madonna di Fatima che ha fatto vedere i barconi di anime che vanno all'inferno, mica quelli che sbarcano su Pantelleria, no? Per dire, perché il problema è la salvezza eterna, salvare le anime. Cosa ha chiesto i pastorelli? Di offrire sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Non ha detto organizzate, diciamo, una mensa per dar da mangiare eventualmente a qualche povero. No, no, ha fatto vedere i poveri, quelli che vanno, sono poveri peccatori, cioè i poveri peccatori, non i peccatori, i poveri peccatori. Ecco, questo tipo di poveri peccatori che veramente li abbiamo anche nel nostro condominio, li abbiamo dappertutto, noi dell'elemosina, vero, delle preghiere, dei sacrifici non gliela facciamo, però ci pare di essere bravi, vero, se diamo qualche monetina a qualcuno che sta davanti alla chiesa, no? Ma e vabbè, allora, ora santa, e diciamo che Gesù l'ha chiesta a Santa Margherita dicendo che il Getsemani, ecco, lui l'ha vissuto in quell'ora lì, dalle 11 a mezzanotte. Allora, il cristiano che ama dice come? Il traditore è in azione, i traditori sono in azione anche oggi. Ecco, invece gli apostoli, gli amici di Gesù dormono, vi ricordate che dormivano? Ecco, difatti c'era il pisolino, ho perso 10 minuti, e così, e dico guarda com'è facile fare addormentare. Poi che sembra che ci sia qualcuno che ti fa la nina nanna quando è il momento di fare queste cose, no? E per grazia, diciamo, e questo lo riferisco veramente all'assistenza angelica che aiuta, che ispira, che conduce, cioè bisogna, questi angeli ci sono stati dati per aiutare, sono, diciamo, intermediari, sono grande aiuto, illumina, custodisci, reggi, governa, ecco, vedete. Ma poi facendo la novena invochiamo miriadi di angeli e veramente bisogna dire che aiutano. Io, diciamo, lo sperimento, nel senso che mi rendo conto che c'è un'assistenza extra di quella solita. Qui lo raccomando a tutti voi di fare questa benedetta novena a San Michele Arcangelo e tutti gli angeli in questo tempo, con tutti i demoni che ci sono in giro per il mondo. Ma quanto bisogno abbiamo di essere circondati da angeli che ci proteggono, pensieri, occhi, lingua, sguardo. E allora, dicevo nella confessione, tanto dico, potete dirlo anche voi, perché penso che siamo tutti quanti poveri peccatori, ho detto, Padre, io chiedo al Signore, vero, il dono della vista, perché uno può anche avere una vista, avere la patente, ma se non vede le cose di Dio vuol dire che è cieco. Chiedo il dono della vista per vedere le cose soprannaturali, chiedo il dono dell'udito perché sono sordo ai richiami, chiedo il dono di vincere il mutismo per dare lode al Signore a squarciagola con la vita. Ecco, chiedo il dono guarire dall'essere storpio nel seguire Gesù Cristo, e chiedo il dono di guarire dalla lebbra dell'amor proprio, della compiacenza, dell'ambizione, della vanagloria, dell'ostinazione, della superbia, tutte quelle cose là. Ecco, perché sicuramente davanti a Dio siamo così, e tu hai detto, hai guarito tutta sta gente, e noi li guardiamo come per dire, ah, bene o male, io invece faccio ginnastica, sono un tipo atletico, questi problemi non ce l'ho, ho la lingua sciolta, sì, per dire le cose che non servono magari, ecco, ma tante, ci vedo bene, ci sento bene, no, invece non è vero niente, e dovresti, con tutte queste cose che è a disposizione, dovresti essere, se non un santo, un mezzo santo, ma diciamo usare tutto ciò a gloria di Dio. E allora, Signore, tu hai detto, ecco, tu credi che io possa guarirti? Sì, oh Signore, io credo. Ecco, ti prego, guariscimi da tutte le mie infermità. Allora, ma no, non lo so come i cristiani si confessino, no? Però non credo che siano molti quelli che dicono, Signore, guariscimi dalla cecità. Non vedo le opere del tuo amore riferite all'uomo, ma a me personalmente cosa hai fatto? Non le vedo. I tuoi richiami non li sento perché sono sordo. Sono anche muto perché non ti lodo. Eccetera, eccetera. Per cui, quando uno va a confessarsi, deve confessare le proprie miserie, però andiamo a confessare diciamo le virtù che non abbiamo, tanto confessarsi bene, umiliarsi, ecco, e allora il Signore fa grazia agli umili perché ammettono di essere pieni di malattie da guarire, E invece quando uno va con sufficienza, sa padre, io veramente, sa, è il primo venerdì del mese, per cui per ottenere l'indulgenza vengo, ma sa, non saprei neanche cosa dirle, perché vede, vengo a messa il venerdì, insomma, qualche preghiera la dico, non ho ammazzato nessuno, eccetera, eccetera. Bene, allora io consiglierei, diciamo, ai confessori di mettere un bel termometrone nel confessionale e dire: adesso misuriamo la, diciamo, il tuo amore per Dio, vediamo se sei tiepido, che temperatura, e se dall'ultima confessione sei salito di un grado, è vero, dalla tiepidezza all'ebollizione, vediamo un pochettino. Credo che sarebbe anche istruttivo. Cosa dici, Anna?
Certamente.
Andare a confessarsi, sì, trovarsi con un bel termometrone che dice: bene, adesso io ti misuro, adesso vediamo la prossima volta come sei combinato, devi dire se hai tolto qualche difetto,
esatto,
se per amore di Dio hai fatto qualcosa di buono, perché se no vuol dire che sei un tiepidone. Ecco. Pertanto gli angeli ci aiutano, invochiamoli e diciamo: voi siete già arrivati, noi siamo qua che stiamo arrancando, abbiamo bisogno di aiuto, aiutateci, aiutateci, illuminateci, custoditeci, eccetera. E lo fanno volentieri, ma sapete, ma lo fanno veramente volentieri. Sono contenti di sentirsi invocati, perché la loro missione è anche quella di aiutare gli uomini sulla faccia della terra a cacciare il demonio. Chi è che ci deve pensare a queste cose? San Michele. E noi il demonio ce l'abbiamo sempre intorno e non lo cacciamo. Sarebbe il nostro angelo custode cornuto, però, perché ci invita, ci ispira a far peccati invece che a ripararli. E vedete come siamo ridotti anche la Chiesa, vuol dire che noi l'angelo custode l'abbiamo messo in pensione, però abbiamo assunto l'altro, perché stiamo combinando tutte le cose che non si devono fare. E pensando che tanto il Signore capisce, per cui non serve fare quelle che dovremmo fare per crescere in temperatura. Bene, Anna, oggi abbiamo San Paolo,
sì.
Che sarebbe anche, dice, tanto da dire, però il Signore gioca, ecco, vorrei dire che gioca, che vedete, questo Paolo che combinava un sacco di guai perseguitando il nostro Signore, il Signore cosa ha fatto? Ci ha giocato, dice: bene, hai servito coloro che mi mandavano a morire, bene, adesso tu mi devi servire, ecco, e sperimentare, diciamo, la mia morte continuamente nella tua vita, perché ha subito flagellazioni, ha subito carcerazioni, processi, ha subito un sacco di sofferenze, insomma, l'elenca pure, ecco, quante volte è stato flagellato, eccetera, eccetera. E quindi dice: adesso tu, per pentirti di quello che hai fatto, adesso ti metto nella condizione di essere mio discepolo, mio servo, così capirai quanto ti ho amato, perché, diciamo, assaggerai anche il calice che ho bevuto io e che anche tu me l'hai dato da bere, ecco. Pertanto noi, scusatemi se continuo a divagare, ma ad esempio, ecco, anche un aiuto dell'angelo custode è questo, no? Diciamo, di solito uno dice: mamma mia, oggi che giornata, ma guarda te cosa mi è successo, e poi male di qua, male di là, mi fa male la testa, tutto quello che volete. Allora l'angelo custode ci aiuta invece a fare un miracolo continuo. Allora, senti che, non so, che mal di schiena. E così ha insegnato la Madonna ai pastorelli. Come tu senti il mal di schiena, dici: oh Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori. Cosa succede? Che quel dolore l'hai trasformato in amore. Gesù Cristo, che cosa fa? Ha trasformato l'acqua in vino, ha moltiplicato i pani e i pesci, ha trasformato Paolo in un da persecutore a perseguitato. Al Signore piace trasformare e chiede che trasformiamo. Allora, Lui ci ha mostrato che per farci capire quanto ci ha amato, ecco, ha mostrato il dolore e ci ha mostrato il suo amore, perché l'ha offerto per noi. Ora, un'umiliazione, o Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori, è l'angelo che ci aiuta. E vi assicuro che alla fine della giornata, invece di essere triste, sei pieno di gioia, perché dice, pensa a te oggi quante grazie mi ha fatto il Signore, no? E poi diciamo che questa trasformazione genera, che cos'è? Questo dolore in amore, cosa fa? È una specie di essenza di nardo, è vero? Che poi la offre al Signore per profumare, diciamo, i piedi, il capo, come ha fatto la Maddalena. Allora, io ho peccato, i miei fratelli hanno peccato. Ora, io devo intanto scontare i miei peccati, per cui tu mi dai la possibilità di purificarmi attraverso tutte le traversie e le sofferenze della vita. Per cui ti ringrazio che non vuoi farmi fare il purgatorio, perlomeno me ne vuoi far fare pochissimo, e allora tu sia benedetto in eterno, ma io di questo dolore mi trasformo subito in amore, e siccome saremo giudicati sull'amore, pensate un po', il nemico scippatore quante occasioni ci ha fatto perdere sino ad oggi di trasformare il dolore in amore. Provate, ve lo raccomando. Provate, ogni cosa, prima di brontolare, dire no, Gesù, questa cosa, questa contrarietà te la offro, vero? Ecco, e te la offro per tuo amore e per l'espiazione dei miei peccati e la conversione dei miei fratelli peccatori come me. Se voi vivete una giornata del genere, dice, oggi ho fatto un sacco di affari, sono contento perché la sera ho visto che i guadagni sono stati tanti. E diversamente sarebbero tutte perdite. Però ogni sera noi abbiamo l'elenco delle perdite invece che dei guadagni, i poveri cristiani che non sanno, ecco, trafficare, diciamo, non dico commerciare, ma trafficare, ecco, le cose e venderle e guadagnare per il regno dei cieli, per noi e per i nostri fratelli. Adesso basta però.
Bene, sì. Grazie perché...
Certo, la Madonna e gli angeli, l'angelo, che ce lo rammenta, no? Siamo praticamente ci facciamo scippare, ma tutta la vita continuiamo, mettiamo le mani, c'è più il portafoglio, e tutti i giorni ti fregano il ti rubano il portafoglio e tu dopo tutti questi anni non hai ancora imparato invece a metterlo al sicuro e a far guadagni invece che perdere, ma guarda un po'. Che razza di cristiano tiepido?
Superficiale, sì. Non dico sbadato perché è troppo poco, veramente, ma bene, allora utilizziamo anche questi suggerimenti preziosi, davvero.
È il primo venerdì del mese.
Sì, Sacro Cuore di Gesù.
Allora, scusate, allora sentiamo, leggi, è un po' lunghetta, sì.
Allora, Saulo, diretto a Damasco per condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, viene folgorato dalla luce della grazia. Divenuto cieco, è condotto a Damasco, dove incontra Anania, che gli ridona la vista. E dopo avergli svelato chi fosse Gesù, lo battezza. Il Signore chiama Saulo il suo strumento eletto per la diffusione del Vangelo. Ogni battezzato deve essere uno strumento eletto, ossia scelto per far conoscere Cristo. Ciò sarà possibile solo se sarà disposto a mettersi al servizio del Signore, accettando di soffrire tutto per suo amore. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E rispose: chi sei, o Signore? Ed egli: io sono Gesù, che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. E Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: Anania. Rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire in podi le mani perché recuperasse la vista. E rispose Anania: Signore, riguardo quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto i tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio.
Leggere questo racconto e arrivare alla fine, dire parola di Dio, diamo grazie a Dio, è quasi come lavarsene le mani, nel senso che ho ascoltato, però è finita lì. No, caro mio, perché tu devi leggere e meditare queste cose e vedere se anche tu non assomigli a Paolo nel senso negativo. Cioè, ogni volta che tu fai un peccato mortale, tu condanni a morte Gesù Cristo. Per cui sei un persecutore di Gesù Cristo. E Gesù Cristo potrebbe dirti, chiamandoti per nome: perché mi perseguiti? Perché mi flagelli? Perché mi coroni di spine? Perché gridi a morte Gesù Cristo? Per cui siamo attenti, che queste letture qua, è come quando prima vi dicevo, questo è cieco con le zoppo, sì, lui era cieco con zoppo, e tu chi sei? C'è cieco, zoppo, eccetera, eccetera. Però, vediamo un po'. Dice, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ah, poteva dire anche Claudio, Claudio, poteva dire tutti i nostri bei nomi, vero? Perché mi perseguiti? Ti ho chiesto di amarmi con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e tu mi condanni a morte. Io che ti ho dato la vita, tu perseguiti colui che ti ama. Qui, altro che Paolo. Paolo dopo ha cambiato completamente, diciamo, quanto, cioè, completamente vita, e il Signore gli ha detto: tu dovrai molto soffrire per me, per espiare i tuoi peccati e per mostrare che mi ami veramente, che sei fedele anche nella sofferenza. Rispose: chi sei, o Signore? Ed egli: io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno, per cui sentivano ma non vedevano. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Ah, perché tu la mattina apri gli occhi ma non vedi, non vedi cosa ha preparato per te il Signore. Intanto ti ha donato un altro giorno che tu devi utilizzare per glorificare Dio. Per cui apri gli occhi e non vedi. E non vedi anche ciò che è giusto che tu faccia, ecco, per mostrare come apri gli occhi, atto di gratitudine. Signore, ti ringrazio, ecco, ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ma adesso ormai la gente, queste preghiere non si insegnano più, però diciamo non a parole, ma con i fatti. Qui durante la giornata devi mostrare che gli occhi li hai aperti e hai visto, invece tu apri gli occhi ma non vedi, qui sei cieco, e non confessi mai di essere cieco. Quello è interessante, perché ti pare di vedere, invece non vedi. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. E diciamo che l'angelo custode, vero, ci conduca per mano, illumina a custodisce. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. 3 giorni, era come morto. Però dopo 3 giorni è risorto anche lui, nel senso che è risorto in modo diverso, ma 3 giorni. Rimase cieco e non prese né cibo. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Ecco, allora dice, io vado avanti perché abbiamo perso un po' di tempo prima. Allora, rispose Anania: Signore, riguarda quest'uomo, udito da molti quanto male ha fatto i tuoi fedeli a Gerusalemme, inoltre all'autorizzazione, eccetera, eccetera. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora, gli mostrerò quanto dovrà soffrire, ma tu pensa un po', cioè, ti ha fatto immagine e somiglianza di Dio, lui ha sofferto e tu non vuoi soffrire, allora non vuoi essere somigliante. La Madonna, i bambini cosa gli ha chiesto? Vorrete voi accogliere tutte le sofferenze che il buon Dio vorrà mandare per la salvezza degli uomini? Sì, lo vogliamo, perché così assomigli a Gesù, sei più immagine e somiglianza, ma anche alla Madonna, che è la creatura che più assomiglia a Gesù. Perché? Perché è l'addolorata, la corredentrice, colei che tutti i martiri messi insieme non fanno diciamo il dolore che ha patito la Madonna, e in modo perfetto, perché vedete, un peccatore è una persona che ha i calli e i dolori li sente, ma in modo imperfetto, perché è imperfetto anche lui. La Madonna invece, immacolata, perfetta, vero, le sofferenze sono perfette, per cui la stessa sofferenza che patisco io e lei c'è una distanza abissale. Perché io ho la crosta, cioè la corazza come le tartarughe, no? Ecco, per cui sento, ma sento quello che sento attraverso la corazza della tartaruga. La Madonna invece, che è purissima, immacolata, perfetta, patisce in modo perfetto. Ma va, perché lo strumento... Allora Anania entrò nella casa, gli impose le mani, disse: Saulo, fratello mio, mio fratello, mi ha mandato a te il Signore quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. ma noi sta vista vogliamo riacquistarla o pensiamo di averla? Questo è il punto. Che vista abbiamo noi? Non ti dico leggi la prima riga, la seconda riga, la terza riga, no, ma vediamo che cosa vedi di quel che Dio ti mostra giorno per giorno e tu sei ingrato perché neanche le vedi le cose, per cui non ringrazi. Già, l'ingratitudine è un segno che tu hai una vista molto scadente. Quando c'è da patire sei un lamentoso, un lamento incarnato, vuol dire che non hai ancora visto Gesù crocefisso, anche se guardi crocefissi ma non capisci che cosa ci sta a fare Gesù inchiodato sulla croce. E allora vedete che siamo ciechi e non abbiamo mai confessato la nostra cecità. Che triste. E dice, perché riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Ma noi squame ne abbiamo? Squame? Noi? Oh, noi le squame? E continuiamo a dire, ma come le squame? Ma come si permette a dire che io ho gli occhi sulle squame? Ho le squame sugli occhi. Vedi che mi guardo gli occhi e vedo se ho dei begli occhi. Allora metto a posto le ciglia, le sopracciglia, perché devo avere, e ci metto anche la cornice magari col rimmel perché vedano i miei occhi. Ma che sei cieco, chiudili quegli occhi, almeno puoi dire sono cieco, pertanto se li lascio aperti o li chiudo vedo la stessa cosa, forse se li chiudo vedo di più. Forse se li chiudo, perché non vedendo più tutte le cose di questo mondo, può darsi che cominci a vedere le cose del mondo interiore. Allora, e subito gli cadero le squame, fu battezzato, prese cibo, e le forze gli ritornarono, rimase alcuni giorni insieme ai discepoli, e subito nelle sinagoghe partì per cominciare a soffrire. Cominciò subito a soffrire, dice, come? Tu sei un traditore. Per cui Giuda non è traditore, ma lui invece che si è convertito, San Paolo, e ha detto la verità, subito ha cominciato a perseguitarlo, perché tu che sei giudeo adesso metti anche tu questa dottrina nuova, per cui è subito passato da traditore della legge e di tutte le cose che i giudei praticavano a modo loro. Ecco, Anna, forse è meglio che io mi fermi, vero? Vero, perché tu c'hai parecchia cosa, per cui chiediamo una breve pausa musicale e dopo tu vai avanti senza freni.
Senza sosta, va bene.
Senza sosta.
Perfetto, va bene. Allora ci risentiamo tra poco, dopo una breve pausa musicale. Ave Maria.
Ave Maria.
Sempre con te.
Alleluia.
Hai posto la tua mano su di me.
Alleluia.
Grande e mirabile è la tua sapienza.
Alleluia, 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 alleluia.
Adesso ora riprendiamo con la lettura del Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Proseguo con la meditazione di Don Dolindo, capitolo sesto, San Giovanni, sono a pagina 1779. In questo mirabile discorso eucaristico, Gesù fu di una precisione precisa, poiché l'amore del suo cuore traboccava ed egli sapeva bene quanto gli sarebbe stato ingrato l'uomo. Egli li vedeva con la sua divina prescienza e poiché voleva darsi per amore non tollerava che si fosse potuto dubitare di questo suo dono. Preferiva che quelli che non volevano credergli se ne fossero andati. Rinunziava alle loro anime, pur amandole infinitamente, ma non rinunziava ad essere esplicito e preciso in quello che voleva donare. Perciò, quando gli ebrei cominciarono a mormorare, perché si era chiamato pane vivo, disceso dal cielo, invece di rispondere alla loro obiezione, disse: non mormorate fra voi, nessuno può venire a me se non lo attiri il Padre che mi ha mandato, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E voleva dire: quello che io affermo può capirlo solo chi è attratto dal Padre, ciò, cioè chi ne riceve una grazia particolare, e questi avrà la vita gloriosa nell'ultimo giorno. Voi non l'intendete, perché non siete attratti dal Padre mio, per colpa vostra. In conclusione soggiunse Gesù, con decisione, che non ammetteva repliche: qui non si tratta di discutere, perché il pane di vita è un mistero di fede. Chi crede in me vivo e vero nel pane di vita, questi ha la vita eterna. Gesù Cristo aveva presenti tutti i secoli e guardava a quello nel quale il pane di vita sarebbe stato distribuito e diffuso a piene mani negli ultimi tempi, più prossimi alla fine del mondo e dalla risurrezione dell'ultimo giorno. Egli stabilì formalmente che questa diffusione eucaristica non sarebbe stata frutto di arbitrio personale, ma frutto di attrattiva divina, e ne diede come contrassegno specifico una diffusione così viva della divina parola nella Chiesa e nel mondo da potersi dire col profeta: sono tutti ammaestrati da Dio. La luce della verità sarà così viva da sembrare quasi di vedere Dio, benché egli sia invisibile all'uomo mortale. Stabiliti i fondamenti del dono ineffabile che voleva elargire agli uomini, Gesù Cristo ne parla più determinatamente, perché non si fosse potuto equivocare sulla sua reale natura, ed esclama: io sono il pane della vita, non della vita materiale, ma di quella spirituale. E poiché gli ebrei avrebbero desiderato vedere un prodigio come quello della manna nel deserto, Gesù mostra la superiorità del pane, della vita sulla manna, soggiungendo: i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, che sono disceso dal cielo. Chi mangerà di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. La manna era un cibo che sosteneva la vita del corpo, ma non liberava dalla morte. Il pane vivo, disceso dal cielo, invece, sostiene una vita immortale, quella dell'anima, e la libera dalla morte eterna, salvandola per sempre, nell'eterna felicità. Questo pane, poi, è la carne stessa del Redentore, quella che Egli darà per la vita del mondo sulla croce e che sarà data continuamente nel sacrificio dell'altare per la vita delle anime. Non si poteva dunque equivocare in nessun modo. Gesù parlava non di un simbolo della sua carne, ma della sua vera carne, poiché Egli non la offrì simbolicamente, ma veramente e sanguinosamente sulla croce. Gli ebrei lo capirono perfettamente e se ne stupirono, discutendo fra loro e dicendo: come mai può costui darci da mangiare la sua carne? Se la divide, fra noi muore. E allora come può chiamarsi più un pane vivo? Come mai può darcela viva? Se le parole di Gesù non avessero avuto l'accento della verità, essi non avrebbero discusso animatamente fra loro, ma le avrebbero disprezzate come una pazzia. Essi invece sentivano che erano vere ed assolute e ne discutevano perché ne avrebbero voluto una spiegazione. Ma in un mistero di fede e di amore così grande, la spiegazione naturale non era possibile. Gesù Cristo esigeva solo la fede, poiché mangiando il suo corpo e bevendo il suo sangue sotto le speci del pane e del vino si sarebbe capito il mistero dei suoi mirabili effetti, vivendone. D'altra parte, egli non parlava per stabilire una discussione possibilissima, ma sproporzionata alla mentalità di quelli che l'ascoltavano. Il suo cuore ardeva di amore e l'amore anelava solo a donarsi. Non ammetteva la discussione. Voleva essere ricevuto e, promettendo un tanto dono di amore, voleva come risposta l'amore. Perciò soggiunse, rivolgendosi agli ebrei e a tutto il mondo: se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e Dio lo risusciterò nell'ultimo giorno. Egli non alludeva, come pretesero gli eretici, all'immolazione che avrebbe subito, né voleva dire che se non l'avessero ucciso non avrebbero avuto la vita, perché sarebbe empio ed assurdo il supporre che un delitto spaventoso, quale la morte che gli avrebbero dato, un delitto punito da Dio poi con la distruzione della nazione, avesse potuto portare la vita eterna e la risurrezione gloriosa a quelli che l'avrebbero consumato. Perciò Gesù Cristo, per evitare che si fosse frainteso e per confermare che gli parlava del suo corpo e del suo sangue come di vero alimento di vita spirituale, replicò: la mia carne è veramente cibo ed il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Con una sublime analogia poi mostrò in quale maniera chi mangiava della sua carne e beveva del suo sangue aveva la vita e rimaneva in lui. come il Padre che dà la vita in sé ha inviato me, ed io vivo per il Padre. Così chi mangia di me vivrà anch'egli per me. È un mistero altissimo che bisogna approfondire per cercare di apprezzarne la magnificenza. La carne di Gesù è veramente cibo dell'anima, ed il suo sangue è veramente bevanda, è la sublime glorificazione del corpo e del sangue assunti dalla persona del Verbo. È la carne veramente umana ed il sangue veramente umano resi così santi, spirituali e vivificanti da poter trasfondere la vita all'anima. La persona divina che li termina li trasforma in spirito e vita, pur rimanendo essi vera carne e vero sangue. Possiamo dirlo? È ardito, ma è ancora una pallida idea di fronte alla realtà. Il corpo e il sangue di Gesù, unendosi al corpo e al sangue nostro per il contatto sacramentale, portano nell'anima l'atavismo divino della sua santità, del suo amore, dei suoi pensieri, della sua carità, della sua immolazione, della sua fortezza. L'anima è come un innesto dell'olivastro sull'ulivo, come dice San Paolo. Vive nuovamente, a poco si trasforma, rimane in Gesù perché vive di Lui. E Gesù rimane in lei perché domina placidamente e sostituisce insensibilmente la sua vita, mutandola in vita soprannaturale, glorificante Dio. Abbiamo quasi, come dicono i padri, uno stesso corpo ed uno stesso sangue con Lui. E siamo quasi trasformati in Lui. L'analogia portata da Gesù ci fa capire questo grande e profondissimo mistero, anche meglio di qualunque analogia umana. Il Padre ha la vita in sé e generando il Figlio ab eterno, gliela comunica, in modo che il Figlio vive per il Padre. È l'eterna comunione del Padre col Figlio che fa vivere il Figlio nella vita del Padre. Comunicandogli la vita, il Padre lo genera ed il Figlio gli è consustanziale. Dio come il Padre. Nella stessa maniera, dice Gesù, chi lo riceve sacramentato riceve la sua vita. È generato ad una nuova vita, vive in Lui e per Lui. Ed è come un altro Gesù, rimanendo in Lui tutto Gesù. Gesù Cristo, concludendo il suo mirabile discorso, soggiunse: questo è il pane disceso dal cielo, non come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Egli si chiamò pane disceso dal cielo, dunque non in senso figurato ma in senso proprio, tanto è vero che la vita eucaristica non è un simbolo, ma è una vita vera che si comunica sotto le specie del pane e del vino. Gesù parla di un cibo che deve mangiarsi con i denti, secondo l'espressione del testo greco. Quindi parla della comunione della sua vita alle anime attraverso il cibo eucaristico. Egli dona un cibo che non è come la manna, sostentamento momentaneo della vita corporale, ma sostentamento dell'anima a cui dà la vita immortale e la ricongiunge poi al corpo gloriosamente nell'ultimo giorno. Egli ci dona una vita deifica, come la chiamano i padri, perché ci fa vivere di Lui, vero uomo e vero Dio, che riceve la vita del Padre per la comunione dell'eterna generazione, termina l'umana natura assunta e comunicandosi a noi, ci dona la sua stessa vita. Il dono che promette è ineffabile, divino, rifulgente di amore, non può ammettere le interpretazioni stiracchiate che ne fanno i protestanti per negarlo. È il vero cibo di vita, è Lui stesso che vuol donarsi e che veramente si donò poi nell'ultima cena. Voi non capite il mio discorso, soggiunse Gesù, perché non credete. Non credete che io sia veramente il Figlio di Dio, non credete che il mio corpo e il mio sangue sono divini e vivificano. Non credete alla mia onnipotenza che può darvelo come cibo dell'anima. Mi riguardate come uomo ed è logico che come uomo io non potrei darvi la carne di sangue quale cibo dell'anima. Il sacro testo soggiunge che Gesù parlava così perché sapeva fin dal principio coloro che non credevano e chi stesse per tradirlo. Questo ci fa capire che uno di quelli ai quali il discorso di Gesù fu più ripugnante fu proprio Giuda, tutto rivolto alle aspirazioni terrene e tutto teso col desiderio al guadagno materiale. Non poteva capire una promessa di infinita carità e ne mormorò. Fu il primo protestante che con gli altri giudicò duro e inaccettabile il cibo della vita che Gesù prometteva. I poveri protestanti che pretendono di trovare la loro origine nei primi secoli della Chiesa possono andare un poco più oltre e fermarsi a Giuda e a quelli che protestarono contro la promessa dell'amore. Questi sì furono i loro precursori, ma dolorosamente precursori che Gesù Cristo dichiarò rigettati dal Padre per il loro orgoglio, incapaci di andare a Lui, privi di fede perché privi di grazia e di amore. Non si può andare a Gesù Cristo con le proprie forze. Occorre la grazia di Dio e le sue parole non possono intendersi col proprio criterio, ma con la luce di Dio che passa per Gesù Cristo stesso e ci raggiunge per la Chiesa. Rigettare l'Eucaristia, quindi, secondo le stesse parole di Gesù, significa non credere in Lui, tradirlo ed essere già rigettati da Dio. È terribile. I protestanti dovrebbero riflettere per convertirsi sinceramente. Il discorso della promessa dell'Eucaristia avrebbe dovuto suscitare un delirio di entusiasmo da parte di tutti, se avessero ponderato il dono che era stato loro annunziato, ma dolorosamente l'incomprensione, l'ingratitudine umana non si smentiscono mai. E come tutta risposta, molti dei discepoli che seguivano Gesù se ne andarono e non lo seguirono più. La promessa di Gesù per noi è una realtà, poiché lo abbiamo vivo e vero con noi. Il fuoco sacro del Tempio, che non si estingueva mai, era una pallida figura di questa fiamma divina di amore e di carità che si accese nell'ultima cena e non si è spenta mai più. Il pensiero di avere Gesù con noi dovrebbe farci mutare in angeli adoranti e dovrebbe rendere i sacerdoti serafini di amore. Invece, ahimè, è ancora notte nel nostro spirito e dobbiamo fare quasi uno sforzo per non rinnegare il dono mirabile. Io cado in ginocchio innanzi a te, Gesù mio. E sì, e mentre nel mondo si semina l'errore e la morte, ti ripeto l'ineffabile parola di Pietro. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. Da chi andremo noi lontano da te? Tue parole di vita eterna, perché tu sei la via, la verità e la vita. Sei la via del nostro cammino a Dio, la verità che illumina la nostra ragione nella via di Dio, la vita che sazia il nostro cuore e ci fa raggiungere l'eterna meta. Tu passi beneficando, Gesù, o Re d'amore, passi sanando ed invece di sterilire rendi persino feconda l'acqua mutandola in vino alla preghiera della madre tua. Tu sei Re d'amore che ha creato la vita, l'hai donata e la rinnovi nell'acqua e nello Spirito Santo, elevandola fino alle altezze eterne nell'incommensurabile pace della verità e dell'amore. Insegui ora con il tuo flagello i profanatori della vita, i corruttori della carne, i carnefici dell'umanità, cacciali via negli abissi di un'umiliazione tremenda, sfasciando le loro impalcature di morte, rendendo vani i loro strumenti di strage. L'uomo è assetato di te, sta come la samaritana al pozzo della vita e non attinge che acqua che asseta. Donaci tu l'acqua che disseta per sempre e zampilla fino all'eterna vita. Siamo infermi e non abbiamo chi ci guarisca. Infermi nell'anima, carica di peccati, paralizzata in tutte le sue nobili attività. Chi pretende di guarirci ci avvince ogni giorno in vincoli di schiavitù e di morte e ci dona come rimedio la confusione e la strage. Tu solo puoi ridonarci il movimento verso l'eterna vita, o Redentore dolcissimo, perché tu hai in te stesso la vita. Gli uomini sanno solo distruggere il nostro pane, tu invece ce lo moltiplichi con la tua provvidenza e col miracolo del tuo amore che lo transustanzia in pane del cielo e ci doni il tuo corpo e il tuo sangue come alimento dell'anima. L'umanità si perde nei gorghi della morte perché non si ciba di te. È povera di sangue divino, è anemica di grazia, lebbrosa e adultera da Dio e meriterebbe la condanna. Ma tu le dai la misericordia, soltanto che essa ritorni a te e rimanga con te. Amen. Ecco allora.
Amen, 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 mamma mia, amen. Allora, prima sai, pensavo, siccome adesso viene anche il caldo, vero? Ci saranno le zanzare, no? Che però sono solo le zanzare femmina, lo sapevi tu? Che sono solo le zanzare femmina che pungono, perché praticamente per la riproduzione, per fecondare, ecco, hanno bisogno del sangue. Allora, difatti generano altre zanzare, altre creature che vivono, se sono femmine, del sangue dell'uomo. Bene, allora, pensa un po', loro si cibano del nostro sangue e ci mostrano che loro non possono dare vita se non si cibano di questo sangue. E perché noi invece riusciamo a stare in vita se non ci cibiamo del corpo del sangue di Gesù Cristo? Per cui la zanzara, noi la vediamo, vorremmo schiacciarla, e difatti poi sul muro c'è il sangue, vero? Sono le femmine queste qua. Ora, dico, è mai possibile? Noi le vediamo, dovremmo dire, pungimi più che puoi, perché merito di essere punto e stimolato, vero, a imparare da te che devo vivere di te, oh Signore, come tu non puoi vivere, far vivere, ecco, e fecondare senza il mio sangue, io non posso vivere, fecondare, ecco, e generare altre anime al paradiso se non mi cibo del tuo sangue. Pensa un po', le zanzare, guardiamole con occhio diverso, perché ci danno il buon esempio noi che le schiacciamo.
Assolutamente, ma che lezione, ma pensa.
Che vergogna. Cioè, loro sono puntuali e pungono, hanno le punture, che vabbè. Anna, tu devi leggere ancora il fioretto, vero?
Sì, lo faccio subito. Il beato Nunzio Sulprizio, giovane operaio, nel pomeriggio se ne stava in chiesa e restava a lungo assorto davanti ad un'immagine della Madonna delle Grazie, memore dell'insegnamento ricevuto da bambino quando accompagnava la nonna tutte le mattine e le sere in chiesa per prendere parte alla messa e fare la visita al Santissimo Sacramento. Inoltre, prima e dopo le azioni principali della giornata, faceva con devozione il segno della croce, esclamando, rivolto a Dio e alla Madonna, a gloria di Dio e di mamma mia. Portava inoltre al collo lo scapolare della Madonna del Carmine, al braccio la corona del Santo Rosario e teneva accanto al letto un vasetto d'acqua santa, con cui sovente aspergeva la sua persona e il letto. A chi gli chiedesse perché e per chi pregasse tanto, rispose: prego per i peccati miei e dei miei fratelli e per le anime benedette del purgatorio. Coltivava la propria devozione alla Madonna, recitando con frequenza l'Ave Maria, il Magnificat, il Santo Rosario, e leggendo le Glorie di Maria, di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Nutriva anche una fervida e filiale devozione a San Giuseppe e a San Michele Arcangelo.
Ah, ecco. Hai capito? Santi, bene. Allora, martedì prossimo io sarò in viaggio, comunque sarò con voi lo stesso nella trasmissione, ma sarò in viaggio per Fatima, naturalmente vi porterò tutti quanti con me. Ecco, faremo questi esercizi, abbiamo un bel numero di sacerdoti, mi sembra 7 sacerdoti, pensa un po'. Qui abbiamo praticamente un parroco che deve fare 7 parrocchie. Noi la Madonna ci ha dato 7 sacerdoti, soltanto per, ecco, ma tutti bravi però, quelli che vengono con noi sanno già, diciamo, la cura che c'è da fare, ecco, fare quello che la Madonna ha chiesto a Fatima in pratica, ecco, niente, noi non abbiamo niente da aggiungere perché ha già detto tutto lei quello che c'è da fare. Bene, allora salutiamo tutti e alla prossima puntura di Zanzara diciamo ben mi sta, io che faccio la comunione a Natale e a Pasqua, ben mi sta io che non mi faccio lavare con il sangue di Cristo perché non so neanche come si fa a confessare i propri peccati. Per cui pungete, è un atto di giustizia, pungete. Diranno, ma che dici Claudio? E voi volete usare tutti i prodotti chimici per farli morire, ma facciamo morire la nostra ingratitudine, altro che prodotti chimici per far morire le zanzare, ci pungessero tutte che ne abbiamo di estremo bisogno. Perfetto, allora santa giornata a tutti, dite Claudio ma tu scherzi, ma non scherzo mica, sapete, è proprio così, penso così. Bene, Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, santa giornata a tutti.